Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria. Ave
Ave Maria. Sì. Allora, intanto facciamo gli auguri a tutti i Luigi e le Luigie che non sanno che santo hanno come protettore, comunque poi lo diremo, sì. Ecco, intanto noi facciamo la comunione spirituale, vero? Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, io ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, o mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo. Presente in me, in noi spiritualmente e sacramentalmente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria. Io ti domando la conversione dei poveri peccatori. Allora, vediamo un pochettino, volete che vi legga un po' della vita di San Luigi
Gonzaga.
Gonzaga?
Sì, utile.
Allora, San Luigi Gonzaga nacque a Mantova il 9 marzo 1568, morì a Roma il 21 giugno 1591, principe e religioso, figlio del marchese Ferrante Gonzaga. Nato il 9 marzo del 1568, fin dall'infanzia il padre lo educò alle armi, tanto che a 5 anni già indossava una mini corazza ed un elmo e rischiò di rimanere schiacciato sparando un colpo con un cannone. Ma a 10 anni Luigi aveva deciso che la sua strada era un'altra, quella che attraverso l'umiltà, il voto di castità e una vita dedicata al prossimo l'avrebbe condotto a Dio. A 12 anni ricevette la prima comunione da San Carlo Borromeo, venuto in visita a Brescia. Decise poi di entrare nella Compagnia di Gesù e per riuscirci dovette sostenere 2 anni di lotte contro il padre. Libero ormai di seguire Cristo, rinunciò al titolo e all'eredità ed entrò nel collegio romano dei Gesuiti, dedicandosi agli unti e agli ammalati, distinguendosi soprattutto durante l'epidemia di peste che colpì Roma nel 1590, a dir la verità, mica solo nel 1590, diciamo che la peste è ancora in corso. In quell'occasione, trasportando sulle spalle un moribondo, rimase contagiato e morì. Era nel 1591, aveva solo 23 anni. Papa Benedetto XIII lo canonizzò il 31 dicembre 1726. È sepolto a Roma nella chiesa di Sant'Ignazio di Campomarzio. Martirologio romano, memoria di San Luigi Gonzaga religioso che, nato da stirpe di principi e a tutti noto per la sua purezza, lasciato al fratello il principato avito, si unì a Roma alla Compagnia di Gesù, ma logorato nel fisico dall'assistenza da lui data agli appestati, andò ancor giovane incontro alla morte. Allora, l'emblema suo era crocifisso, giglio, teschio, flagello. Citazione: cerco la salvezza, cercatela anche voi. Non si può servire due padroni, è troppo difficile salvarsi per un signore di Stato. Ecco, e c'è anche la preghiera che possiamo recitare, così ci aiuta anche a fare questa trasmissione. O amabile San Luigi, la cui illibata purezza rese simile agli angeli, e l'ardente amore a Dio eguagliò ai serafini del cielo, volgete su di me uno sguardo di misericordia. Voi vedete quanti nemici mi attorniano, quante occasioni insidiano all'anima mia, e come la freddezza del mio amore a Dio mi metta a pericolo di offenderlo ad ogni piè sospinto e di allontanarmi da lui. Lasciandomi adescare ai fallaci piaceri del mondo, della terra. Salvatemi voi, o gran santo, a voi mi affido, impetratemi voi ardente amore a Gesù sacramentato, ed ottenetemi grazia che io sempre mi accosti al banchetto eucaristico con cuore puro e contrito, ripieno di fede viva ed umiltà profonda. Le mie comunioni allora saranno come le furono per voi, potente farmaco di immortalità, soave profumo dell'eterno bacio di Dio. Amen. L'eterno bacio di Dio. Ecco, allora, San Luigi, diciamo che è un santo più grande di quello che noi possiamo immaginare. Tant'è vero che Santa Maria Maddalena de Pazzi, che aveva carmelitana, riformatrice, ecco, aveva il dono, ovvero così, aveva le visioni dei santi, parlava con i santi, dice, e tanti santi anche famosi, io vedevo anche la luce che emanavano, che splendevano di una luce divina. E quando mi apparve San Luigi, apparve come un sole e capì che era più santo di altri santi più rinomati. Perché? Perché lui veramente ha lasciato tutto, qui distacco totale da tutto ciò che è terreno. E poi noi sentiremo anche poi nel Santo Vangelo, nella prima lettura, ecco, questo distacco dalle cose, ecco, dov'è il tuo cuore, dov'è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore. Ecco, lui l'ha vissuto perfettamente, era principe ereditario, ha lasciato tutto per andare a servire il Signore tra gli appestati. Ma oggigiorno gli appestati, diciamo, non sono quelli fisici, ma gli appestati spirituali superano quelli degli appestati fisici di quel tempo. Qui la peste di errori e di vizi che ammorbano il mondo, così preghiamo noi San Giuseppe, vero? La peste masse di errori e di vizi che ammorbano il mondo. Oggi abbiamo la peste degli errori e la peste dei vizi. Ecco, la Madonna è venuta a parlare, vero, a tre bambini innocenti, a tre bambini puri, e questi bambini, vero, stranamente, ma guarda un po', nonostante fossero bambini, erano tutti vestiti da capo a piedi, vero? Erano tutti vestiti. Ecco, oggigiorno, poi pensate un po', se Gesù cacciò dal Tempio i venditori di colombe, di buoi, cambiavalute, eccetera, li cacciò, li ribaltò addirittura i banchi ai cambiavalute, allora dice, voi avete trasformato la casa di Dio in una spelonca di ladri. Ecco, questo ha detto Gesù a questi qua. Oggi, diciamo, a parte che i ladri ce ne sono dappertutto, ecco, proprio anche ieri una signora dice, io ero nel bus, ero di linea qui in città, e mi si avvicinò un uomo di colore, però io non sospettavo quello, ma ha infilato la mano nella borsa e mi ha rubato il portafoglio. Io non me ne sono accorta, solo dopo quando sono scesa. Allora, spelonca di ladri, ma poi ci sono ladri dappertutto, ci sono i ladri anche dove non ci dovrebbero essere. Ladri di verità, perché anche quelli che ti rubano la verità sono dei ladri, ma però confusione di idee, perché non si spiegano più le cose. E questa mattina il padre l'ha anche ricordato, dice, oggi Gesù dice, ci caccerebbe dalla Chiesa e direbbe, la casa di Dio voi l'avete trasformata in una spiaggia. E allora, manichette corte, pantaloncini, insomma, è una cosa, diciamo, che fa schifo, a dire la verità. Perché, vedete, allora, questi tre bambini di Fatima, sono anche le fotografie, erano tutti coperti, pensa un po', e già i bambini anche avevano il capo coperto, no? Francesca aveva i calzoncini lunghi, i calzoni lunghi, ecco. E la Madonna è apparsa a loro, ecco. Ma il problema è questo, no? Allora, Padre Pio, che se ne intendeva più di tutti, perché? Perché uno può anche parlare di morale, dire vestitevi, però la gente non capisce, non intende. Ma siccome Padre Pio i peccati anche li pagava, allora sapeva il prezzo di quelle immodestie. Aprite bene le orecchie, perché io ve lo dico perché vi voglio bene, ma ve lo dice Padre Pio perché vi vuole ancora più bene di me. Allora, a una ragazza con le maniche, diciamo a mezza manica, diremo così, che era al gomito, gli ho detto, vedi, io ti segherei quel braccio perché patiresti di meno di quello che patirai in purgatorio. Esagerato, diciamo noi, no, è che tu sei esageratamente ignorante, no? Cioè ignorante perché ignori tutto il percorso di queste cose, no? Allora, vedete, quando Gesù dice, se un uomo guarda una donna e la desidera in cuor suo, commette adulterio, però tu praticamente ti metti in società con il demonio per tentare anche il prossimo, addirittura il prete, il parroco. Ecco, però dice, ma io non ho questa intenzione, ho capito, però devi coprirti. Ma fa caldo. E allora vedi l'ignoranza dove sta? Allora, offrite preghiere e sacrifici, no? Allora, tenere le maniche lunghe, diciamo, se c'è caldo, potrebbe essere un sacrificio, non lo so, perché i beduini del deserto che stanno a 50 gradi di calore sono tutti coperti. Ecco, Giuseppe aveva la tunica dalle lunghe maniche, anche lì era caldo, eh? Gesù aveva la tunica dalle lunghe maniche, la Madonna l'avete mai vista apparire con le maniche più corte? No, sempre, ma dice perché in paradiso non fa caldo, ma diciamo bisogna arrivare in paradiso, ecco, ma qui sulla faccia della terra bisogna comportarsi in un certo modo, che diventa magari un sacrificio, non lo so, diventa forse un sacrificio? Bene, e allora offri preghiere e sacrifici, perché così sei veramente un figlio, una figlia di Dio che dà il buon esempio. San Luigi Gonzaga, ecco perché parlo di queste cose, perché siccome è proprio un giglio di purezza, aiuti, soprattutto illumini le menti di tutti coloro che si spogliano, vero, pantaloni corti, eccetera, forme varie messe in evidenza, è perché il cristiano è uno che non solo non vuole fare i peccati, anche se è peccatore, ma ancora di più non vuole provocarli negli altri. E allora almeno se li faccio io, che non faccio anche procurare gli altri, no? Che già ne ho abbastanza dei miei, e ti tieni le maniche lunghe, va bene? Ecco, e ti tieni i calzoni lunghi, e se c'hai i pantaloni e sei piuttosto rotonda, ecco, vedi che praticamente tutte le forme, tu hai una pelle di colore nero, blu, giallo, non lo so, ma diciamo anche lì devi coprirti. Ma perché? Ma perché devi offrire anche questo sacrificio, devi sacrificare la tua vanità, benedetta creatura, devi sacrificare la tua vanità, ma io non posso far vedere le mie bellezze, vedrai cosa ti costano, le tue bellezze bruceranno, Padre Pio l'ha detto, le carni nude bruceranno, ma anche quelle che non sono nude, ma sono strettamente, attillatamente coperte, è come se fossero nude, perché in pratica gli cambi soltanto il colore della pelle, no? Allora, se uno non lo capisce per un motivo, deve capirlo per quell'altro, cioè tu praticamente vai in chiesa, il sacerdote, oltre all'abito talare, se è un religioso, ecco, c'ha il camice e c'ha la casula ed è super vestito, è lui, vero? Al sacrificio eucaristico così si presenta. Non ho capito perché quelli che poi si accostano, vero, alla Santa Comunione devono arrivare conciati in quel modo. E allora, Gesù, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, e tu non mi offri neanche le maniche, non mi offri neanche, diciamo, le gonne, non mi offri, cioè devi presentarti da buon cristiano e dare il buon esempio. Ecco, la purezza. Allora, la prova è questa, no? Che uno che è ignorante anche in questa materia, poi anche cieco, perché sono beati i puri perché vedono, e gli impuri hanno il catrame, vero, le squame sugli occhi, e diciamo, che cosa c'è di male? Vedi che sei cieco, vedi che non ci vedi, no? E allora, diciamo, Padre Pio, che i peccati li pagava e sapeva, vero, quanto costavano, te lo diceva, vattene scostumata, vattene spudorata, gridava, tu pensi in chiesa, no? Essere cacciati da Padre Pio, vattene spudorata. Sai oggigiorno che urli? Spudorate, scostumate, vero? Ma poi i peccati, ecco, abbiamo appena detto l'atto di riparazione, no? Allora, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze, questa diciamo che è un'indifferenza, vero? Perché proprio tu di Gesù Cristo che si offre sulla croce, a te non te ne importa niente perché tu hai caldo, bene, Allora, se qui ci sono 30, 35, quanti gradi te pare, all'inferno ce ne sono 1500 di gradi e li patirei per tutta l'eternità. Le carni nude bruceranno. Pensateci un po', io vi ho spiegato le cose che non potete dire, non abbiamo capito che cosa intendevi dire, bene, allora devi offrire anche il eventuale, che fa venire da ridere, il caldo, fa venire un sacrificio sopportare il caldo. Allora, è inverno, è freddo, è estate, è caldo, piove sempre, non piove mai, ma anche nella tua zucca non piovono le grazie, perché ti opponi alla grazia in quanto non sei una creatura che ama il Signore, perché chi mi ama osserva i miei comandamenti e dice, e chi non osserva la mia parola non mi ama. Allora, se voi vi ricordate, quando Pietro era sulla barca e stava pescando lì in mezzo all'acqua, insomma, forse era vestito, forse aveva una specie di canottiera, non lo so, aveva i calzoni. Quando Gesù era sulla spiaggia, allora cosa è successo? Come ha detto, è Gesù, dice che San Pietro subito si coprì con la sopraveste e si tuffò in acqua, perché sapeva come Gesù ci teneva al pudore. Qui un pescatore in mezzo all'acqua, che sta là al sole, l'acqua, schizzi di acqua per non bagnarsi, ecco, magari si comporta così. Come sentì che era Gesù, si coprì con la sopraveste. Ma benedetti, se ho detto che l'ignoranza è ignoranza, queste cose qui, diciamo che cancellano l'ignoranza se uno le accoglie umilmente. Ah, io non lo sapevo, ah, io non ci avrei mai pensato, ah, io ho capito, va bene, tu segui il mondo, ecco. Ma allora il mio regno non è di questo mondo, il mio regno è dell'altro mondo. E allora, diciamo, se il tuo tesoro è nel tuo armadio, vero, con la tua moda, dov'è il tuo cuore, lì, dov'è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore. Vedi che non hai il cuore rivolto a Gesù, e allora devi vendere tutto, cioè non è che devi vendere, ma devi smettere di svestirti. Allora, vendere tutte le cose che non piacciono al Signore e seguire Gesù Cristo da buona cristiana, da buon cristiano, perché anche gli uomini vanno in chiesa con le bermuda, ma che storie, ma questi non sanno cosa, che calorie ci sono in purgatorio e all'inferno, mamma mia, l'ignoranza brucia la e questa è la peste di errori e di vizi che ammorbano il mondo. Tu pensa, no, fa sti discorsi, ma i tempi sono cambiati, l'inferno è lo stesso, il purgatorio è lo stesso, il paradiso è lo stesso, la parola di Dio non cambierà mai. Ha cacciato tutti fuori, vero? Pensa un po', e non erano dentro il tempio, erano sul colonnato esterno dove si vendevano queste cose, non era dentro nel Santa Santorum, voglio dire, era molto lontano, è come se fossero stati sul sagrato della Chiesa, li ha buttati fuori anche da là. Pensate un po', il Signore Gesù Cristo, no? Ecco, allora, ha cacciato via tutti, no? Le mucche, diciamo che non fanno peccato, perché le ha create il Signore così, ecco. Invece l'uomo e la donna gli ha dato da vestirsi, vero? Perché non stiano nudi, si sono sentiti nudi Adamo ed Eva, adesso i figli di Adamo ed Eva, che siamo noi non ci sentiamo nudi, e siamo nudi sia fisicamente che anche di grazia, siamo denudati dalla grazia, perché siamo spesso dei sacrileghi, non ci confessiamo mai, raramente, e non sappiamo neanche come fare a confessarci, non diciamo neanche i nostri peccati, a cominciare da io amo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, lo fai? No. E l'hai confessato? No. Hai visto? Il primo comandamento non l'hai mai confessato e l'hai mai praticato, e allora sei ignorante, diciamo, volutamente ignorante, perché diciamo tutti interessi quel che fa male, quel che fa bene, vero, le verdure che proprietà hanno, le creme che cosa servono e tante cose che riguardano il corpo, e l'anima tua è ridotta a uno stato del genere. Ecco, allora Gesù mio, tu devi venire, è vero che sei nato in una grotta, ma non puoi mica venire sempre nella grotta del mio cuore che è diventata una stalla, è vero. Devo dire adesso basta, adesso non ti ho fatto posto prima, adesso mi sono confessato e ti offro il mio cuore, che Gesù, è vero, ci sarà la festa del Sacro Cuore di Gesù, è il mese del Sacro Cuore di Gesù, martedì avremo la tavola rotonda sul Sacro Cuore di Gesù. Allora Gesù ha il cuore in mano e allora lui ti mostra che ti dà il suo cuore. O uomo, io parlo a me, vero, diciamo, dico, o disgraziato, dico, io me lo do a me. Dopo voi, se vi sentite soci in affari con me, dite che siamo dei disgraziati tutti quanti. Il cuore nostro lo mettiamo nella nostra mano per offrirlo a Gesù Cristo? A chi è che lo offriamo il nostro cuore? A chi lo offriamo? Amore, tesoro, tesoro, amore, sì, anche al diavolo glielo dite, no? Ma robe dall'altro mondo, io non so, siamo così conciati male. Trovo uno che mi fa, ah, dice, io ho chiesto il dono delle lingue, sei un asino? Allora dice, ma come ti permetti, Claudio, di darmi dell'asino? Dico, guarda, anche il demonio c'ha il dono delle lingue, le parla tutte. Io preferisco il dono della compunzione, della vergogna, il dono dell'umiltà, non il dono delle lingue, benedetto che anche il demonio parla tutte le lingue, ma guarda te che dono vado a cercare io, povero me. Capite? Anna, meglio che sto zitto, perché dice, se no qui non ti ascolta più nessuno, fanno i reclami alla radio Buon Consiglio e dicono quello lì è il nostro persecutore, è come Giovanni Battista che dice, ha iniziato così, la scure è già posta ai piedi dell'albero, San Giovanni Battista, cioè praticamente no, non ha fatto lunghi discorsi, c'è la scure, cioè tu come nasci c'è già la scure che ti taglia, sappi che devi morire, no? Allora la scure è già posta ai piedi dell'albero. Allegria, cantiamo noi, cantiamo, ma mica perché siamo intelligenti, né?
Infatti, bene, riflettere su queste verità, Claudio, no, anzi, ci fanno bene, chi vuol capire, capisca, dopo poi, per carità.
Sì, sì. È proprio poi, adesso avremo, perché dopo ti lascio libertà, ma però c'è San Paolo, no, che praticamente si vanta, perché sarà interessante, dopo dico, tu leggi, poi leggi anche Don Dolindo, no? Ma dice, fa l'elenco di tutto quello che gli è successo e dice, per me è un vanto, nel senso che è stato flagellato, è stato perseguitato, ha subito i naufragi, diciamo, ha rischiato la morte più volte, ha patito il freddo, il caldo, i digiuni, le persecuzioni, i processi, la prigione. Per me è un vanto. Allora noi, vedi, se fossimo intelligenti, dovremmo dire quando ho da patire è una grazia, perché diciamo sicuramente il Signore prova la mia virtù, e dice, accumulate, dice Gesù, accumulate tesori in cielo. E questi sono i tesori in cielo, no? I meriti per il cielo. E invece noi diciamo, sapessi, capitano tutte a me. Io devo andare a farmi dare una benedizione perché non è possibile, capitano tutte a me. Allora, persecuzioni, sofferenze fisiche, naufragi, battiture, maledizioni, io ho detto di tutto, no? Allora, dice, ah, io non lo so, capitano tutte a me, io sono, oggi usano un termine molto brutto, ma comunque, io sono uno sfortunato perché capitano tutte a me. E invece San Paolo, io sono un fortunato, dice, non sono, mi vanto di tutto ciò che ho avuto da patire per amore di Gesù Cristo, perché dov'è il mio cuore, dov'è il mio
tesoro, lì è il mio cuore, e siccome il mio tesoro è Gesù Cristo, il mio cuore è in Gesù Cristo, benedetti cristiani, ve lo vorrei gridare nelle orecchie, che vi fischiassero le orecchie finché non ci decidiamo a piegare le ginocchia, ma che, guarda, è una cosa impressionante, Anna, tu fa conto, no? La mula, quella del miracolo di Sant'Antonio, la mula a Torino, miracolo eucaristico, cioè l'asino si inginocchia, l'uomo non si vuole inginocchiare perché hanno insegnato che basta piegare la testa, per cui sono peggio degli asini, no? Ma robe cose dall'altro mondo, ma mai possibile? Io sono contento perché se posso servire la messa, diciamo, allora mi inginocchio la consacrazione, resto in ginocchio e il sacerdote mi dà la comunione in ginocchio, le ho spiazzati tutti, perché visto che non si può, non te lo permettono, io lo posso fare perché servo la messa.
Che bello. Ecco. Perfetto, che bello, vedi quanti e quanti doni anche la Madonna ti ha fatto trovare questa
opportunità.
Grazie.
Ah sì, sì, io vedo poi, cioè la faccio molto volentieri, perché io vedo i cristiani che vengono, vedo se ci credono, da come ricevono la comunione, dico questo ci crede, questo non ci crede, per me è una cosa che non gliela darei neanche, direi tu prima devi convertirti e poi puoi venire a prendere la comunione, perché vedi che praticamente è una specie, come dire, è un'abitudine, visto che vado a messa faccio la comunione, però dico, visto che c'è il confessionale dovresti usarlo, e visto che c'è il catechismo dovresti leggerlo, e visto che non hai ancora imparato come si fa a essere veri cristiani, devi impararlo, no? E allora è diversa la comunione, ma che speriamo di tornare alla balaustra, speriamo di tornare in ginocchio, almeno che possiamo somigliare agli asini, no? Perché manco agli asini somigliamo, pensa un po', i muli che si inginocchiano davanti all'Eucarestia, io addirittura la ricevo in piedi, eh? La ricevo in piedi, queste sono le norme, sì, le norme della peste di errori e di vizi che ammorbano il mondo. E adesso mo me fermo, vero? Amen. Anna, ecco.
Mi spiace perché su stanno facendo dei lavori, spero che non si senta, ecco, ma, troppo, ecco, il fastidio.
Ma no, no, vabbè, non ti preoccupare,
no. Va bene.
Sì.
Allora, dopo aver passato in rassegna tutte le tribolazioni sofferte per annunciare Cristo, San Paolo conclude affermando che se è necessario vantarsi per dare efficacia alle proprie parole, egli allora si vanterà della propria debolezza. L'essere cristiani autentici non sia per noi motivo di vanità o di orgoglio, ma piuttosto di gioia, perché il Signore ci assiste e non permette che deviamo dalla retta via. Ringraziamolo dunque per gli innumerevoli benefici che senza alcun nostro merito Dio ci ha elargito, e preghiamo per le molte anime bisognose di conversione. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, dal momento che molti si vantano da un punto di vista umano, mi vanterò anch'io. In quello in cui qualcuno osa vantarsi, lo dico da stolto, oso vantarmi anch'io. Sono ebrei, anch'io. Sono israeliti, anch'io. Sono stirpe di Abramo, anch'io. Sono ministri di Cristo, sto per dire una pazzia. Io lo sono più di loro, molto di più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. 5 volte dai giudei ho ricevuto i 40 colpi meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe. 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio. Ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nelle città, pericoli nel deserto, pericoli nel mare, pericoli da parte di falsi fratelli, disagi e fatiche, vegli e senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. Oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese. Chi è debole? Che anch'io non lo sia. Chi riceve scandalo? Che io non ne frema. Se è necessario vantarsi, mi vanterò della mia debolezza. Ecco, Claudio, allora passo a Don Dolindo. Allora, capitolo undicesimo, seconda lettera ai Corinzi. Non bastava l'apostolo.
Sei Anna, scusa, sì, un attimo, no, volevo dire, da falsi fratelli, sai quanti ne abbiamo noi oggi, falsi
come
fratelli?
E come no.
Sono quelli che vorrebbero, diciamo, provocare una specie di OGM alla nostra fede, cioè una fede modificata. E quindi sono falsi fratelli, perché se ci amassero ci inviterebbero a vivere esattamente la parola di Dio, come dice lui, Gesù: chi mi ama osserva la mia parola. Ma quelli che ci vogliono addirittura far cambiare la parola di Gesù Cristo, questi sono falsi fratelli. Va bene? Ecco, mi basta dire questo, perché in effetti si patisce anche per i falsi fratelli. Quelli che depistano le persone semplici, quelli che hanno imparato la sana dottrina e ti dicono che praticamente, ma sono cose cambiate, adesso quello che era peccato una volta non è più peccato. Cioè, praticamente, se una volta io ti sparavo, diciamo, una fiondata, ti colpivo e ti facevo del male, adesso le fiondate non fanno più male. Non le pallottole o quello che vuoi, insomma, è cambiato tutto adesso. Noi, no, ma dico, perché me vuoi, oltre che vuoi essere falso fratello, mi vuoi anche prendere per i fondelli, perché vuoi farmi credere che io sono scemo del tutto, no?
Esatto. Insomma, sì.
Allora, i falsi fratelli, e non è che mancano, sapete?
Ah, no. Anzi.
Perché i falsi, sai chi sono i falsi fratelli? Sono gli anticristi, i falsi profeti, questi sono falsi fratelli, sempre falsi sono, e anche falsari, oltre che, e sono soci del falsario. Ecco, basta, io adesso ammutolisco fino al Vangelo.
Sì. Allora io proseguo con la meditazione di Don Dolindo. Dice: non bastava l'apostolo San Paolo difendere e rivendicare la sua potestà apostolica. Egli doveva mostrare ai Corinzi l'insussistenza del prestigio col quale i suoi oppositori si erano ammantati, presentandosi come superiori a lui e agli altri apostoli, e gettando così la dissensione in quella chiesa. Questi falsi evangelizzatori, non avendo meriti dei quali gloriarsi, se li erano formati autoelogiandosi con insinuante parola, ed erano riusciti a farsi credere persone tanto eccellenti da poter soppiantare l'autorità dell'apostolo, con danno evidente delle anime e dell'unità della Chiesa dei Corinzi. San Paolo perciò è costretto dal suo medesimo zelo a sollevare un po' il velo delle proprie benemerenze e a lodare se stesso, parlando del suo disinteresse, dei suoi lavori apostolici, delle sue tribolazioni, e nel capitolo seguente di particolari favori divini accordatigli dal Signore, che eloquentemente dimostravano l'autenticità e la grandezza del suo ministero apostolico. Questo autoelogio egli lo fa con ripugnanza, reputando una stoltezza il lodarsi, e perciò comincia proprio col pregare i Corinzi a sopportare, che egli lo faccia per lo stesso amore con il quale li ama. Dio volesse, egli esclama, che voi, sopportaste per un pochino la mia stoltezza. Gli avversari sono stolti ad elogiarsi falsamente, ma io credo alla stoltezza anche lodarsi sul vero. Ed essendo costretto a farlo, spero che voi mi sopportiate almeno per un pochino, ossia per quel poco che io dovrò dire per vostro bene. Ma sì, sopportatemi, egli continua, dichiarando il motivo per cui parla. Sopportatemi, perché io sono geloso di voi, della stessa gelosia di Dio. Per mostrare anche qui di più la necessità che egli ha di parlare di sé, senza per questo essere di scandalo ai suoi carissimi fedeli, per chiamarli alla considerazione dello stato nel quale li avevano ridotti i falsi apostoli, San Paolo usa una fine ironia, dicendo: se io parlo da insensato, parlo di me, sono sicuro, comunque, che voi non ve ne scandalizziate, perché, saggi come siete, sopportate volentieri gli insensati falsi apostoli che si gloriano continuamente di se stessi. Voi questo non lo fate per stoltezza, vuol dire ironicamente l'apostolo, ma perché siete giunti a tale grado di sapienza da tollerare quelli che si elogiano, da credere alle loro panzane e da sottostare alle loro prepotenze senza ribellarvi. Ebbene, in quello in cui altri osa vantarsi, parlo da insensato, perché non vorrei mai dirlo. Oso vantarmi anch'io. Se essi vi hanno così affascinati per i loro titoli di onore, ebbene, anch'io come loro ho questi titoli. Sono essi ebrei? Anch'io. Israeliti? Anch'io. Stirpe di Abramo? Anch'io. Se si gloriano della loro nazionalità di ebrei in opposizione ai pagani, ebbene, anch'io sono ebreo. Se si gloriano di essere parte del popolo eletto di Dio come israeliti, anch'io sono israelita. Se si gloriano di essere eredi delle promesse di Dio come figli di Abramo, anch'io sono figlio di Abramo. Questo per ciò che riguarda i privilegi di nascita e la nobiltà della stirpe. Per ciò che riguarda la grazia, essi si gloriano di essere ministri di Cristo, solo perché si arrogano la missione di predicare il Vangelo, e se l'arrogano senza alcun mandato da Dio, e per sete di onori e di guadagni. Ebbene, parlo da stolto, perché non dovrei vantarmene. Ma più di loro io sono ministro di Cristo, perché eletto da Lui direttamente e perché dal mio ministero non ho tratto guadagni ed onori, ma dolori e prove gravissime. Molto più di loro sono stato nei travagli. Se essi ostentano i sacrifici che fanno per annunciare il Vangelo, molto più sono stato nelle prigionie, oltre misura nelle battiture, spesso nei pericoli di morte. I falsi apostoli, agendo per loro interesse e per loro tornaconto, non affrontano i dolori e le persecuzioni, ma le sfuggono e poi si vantano di supposti sacrifici che non fanno, quasi di atti di eroismo per darsi importanza. San Paolo, come vero apostolo, dichiara di avere affrontato dolori di ogni specie, di essere stato più volte in prigione, di essere stato battuto oltre misura e di essere stato in pericolo di morte. Delle sue prigionie negli Atti se ne ricordano una in particolare, perché San Luca nel suo libro non ci dà una biografia dell'apostolo. San Clemente Romano ne enumera 7, alcune delle quali le subì dopo aver scritto questa lettera. Per le battiture, San Paolo stesso specifica che 5 volte ricevette dai giudei 40 colpi meno uno. E siccome la legge proibiva di oltrepassare i 40 colpi nella flagellazione, i farisei avevano stabilito che non si dovevano dare più di 39 colpi, ma anche con 39 colpi assestati con ferocia, spesso il paziente vi rimetteva la vita. 3 volte fu battuto con le verghe dai romani, che usavano per cuotere così i carcerati. Una di queste fustigazioni San Paolo la subì a Filippi. Una volta fu lapidato a Listri nella Licaonia, 3 volte fece naufragio e un'altra volta, alcuni anni dopo aver scritto questa lettera, come narrato negli Atti. In uno di questi naufragi, forse aggrappato ad una tavola, stette una notte e un giorno nel fondo del mare. Per la propagazione del Vangelo San Paolo afferma di essere stato spesso nei viaggi, allora oltremodo scomodi e pericolosi. Negli Atti sono ricordati 3 grandi viaggi apostolici e 2 altri viaggi a Gerusalemme. A questi devono aggiungersi un viaggio in Arabia, un altro nell'Illiria ed altri viaggi ancora per i quali affrontò ogni sorta di pericoli. Pericoli nell'attraversare i fiumi, pericoli nel percorrere regioni infestate dai ladri, pericoli dei suoi connazionali ebrei che lo odiavano a morte e gli tendevano insidie, pericoli dai pagani che lo riguardavano come un mestatore, un nemico dei loro dei. Dovunque incontrava pericoli, nelle città, come per esempio Damasco e Gerusalemme, ad Efeso, nei deserti dell'Arabia e nelle montagne dell'Asia Minore, infestate dai briganti, nel mare, durante le traversate e poi tra le insidie persino dei falsi fratelli, ossia dei cristiani cattivi che contrastavano il suo apostolato e gli creavano fastidi di ogni genere. San Paolo parla di sé contro i calunniatori e i mestatori del suo tempo, poiché era geloso della salvezza dei Corinzi, della stessa gelosia di Dio. Egli infatti li aveva fidanzati ad un solo sposo, a Cristo, per presentarli a lui quale vergine pura. Questa santa gelosia dell'integrità e della semplicità della fede deve averla ogni cristiano e molto più ogni sacerdote contro tutte le malsane correnti moderne, e deve averla per sé e per gli altri. Ognuno è geloso custode della propria salute fisica e quando amore è vero per quello che gli sono affidati, l'ha anche per essi. Ora, se tale gelosia si ha per il corpo, perché non la si dovrebbe avere molto di più per l'anima? Scusate. E questo è un interrogativo veramente che fa riflettere. Ecco, chi getterebbe veramente un'anima in queste difficoltà? Dio è geloso di noi perché siamo il suo prezioso tesoro. E noi dobbiamo essere gelosi delle anime, sapendo che sono di Dio. Il Signore è geloso delle anime perché egli solo ne è la felicità eterna, e noi dobbiamo essere gelosi perché devono ascendere a quell'eterna felicità. Dio ha mostrato la sua gelosia mandando in terra il figlio suo per salvarla, e noi dobbiamo mostrare la nostra gelosia conservando ad essi, a queste anime, i benefici della redenzione. Amen. Ecco, chiediamo, Claudio,
chiediamo la pausa musicale, certo, adesso.
Io ricordo agli ascoltatori il numero telefonico di Radio Buon Consiglio, 0825 444 015.
Ma anche noi siamo gelosi, sì, degli ascoltatori della Radio Buon Consiglio, che non vogliamo che si facciano traviare, non si facciano trasportare in malsane dottrine.
Claudio, ho dato il numero del convento, 0825 444 391. Sentivo che qualcosa non... Grazie, a tra poco. Ave Maria.
Ave Maria. Allora, Anna, stavo pensando a proprio di gelosia, no? Ma questi uomini che vogliono le mogli truccate, diciamo tutte in vista, appariscenti, no? Sono gelosi, no? Perché praticamente, cioè, stupidamente, cosa accade?
Che,
no, perché l'uomo vuol far vedere il suo trofeo di caccia, cioè praticamente guardate io che donna ho per me, no? Però siccome gliela fa vedere anche gli altri la guardano e praticamente gli fa fare pure i peccati, pertanto dico, se avessero la fede questi bravi mariti direbbero no, mia moglie, sono geloso io, ma è geloso Dio soprattutto, perché non vuole che sia una creatura che addirittura spinge il fratello a cadere nel peccato, vero? Per cui vedete proprio l'ignoranza, scusate, io devo chiamarla per nome, cosa devo fare? No, posso anche essere delicato, fare dei giri di parole, ma se faccio giri di parole la gente non capisce perché oggigiorno le predicazioni sono fatte a giri di parole e allora bisogna tirare la freccia e colpire praticamente il bersaglio, così tutti capiscono di che cosa stiamo parlando. Allora, dov'è il tuo tesoro? Lì è il tuo cuore. Se il mio tesoro fosse Gesù Cristo, vuol dire che il mio cuore sarebbe in Gesù Cristo. Invece, siccome il mio cuore è mondano, vero? Allora chiaramente non puoi servire due padroni, o sei con me, sei contro di me, e tu ti senti un bravo cristiano, vedi che non lo sei, attento a quello che leggi, perché le parole sono la parola di Dio che ti giudica, che ti mostra quello che sei e come pensi, se pensi bene o se pensi sbagliato.
Una lama a doppio taglio, giustamente, Claudio.
Ma no, ma cosa vuoi? Ma la gente è ebra, capisci?
Eh? Sì. Cari miei.
Si vanta di ciò di cui dovrebbe vergognarsi, così dice San Paolo,
sì,
è vero?
Sì, veramente.
Dice, voi vi vantate di ciò di cui dovreste vergognarvi, ma oggi chi è che si vergogna? Vedi che uno chiede il dono delle lingue, ma non il dono della vergogna, no? Quello sì che è il dono importante, vergognarsi di tutto ciò che abbiamo fatto e che non abbiamo fatto, peccati di omissione e peccati, diciamo, contro la verità, con il cattivo esempio, anche. Se siamo arrivati qua e a forza di scherzare con la verità e ne abbiamo fatto una devastazione della verità, oggigiorno chi dice la verità è un esagerato, è un talebano, è un fondamentalista, c'ha tutti i difetti, tutti li ha, ecco, tra poco è un razzista, è un omofobo, è un disgraziato. Il cristiano oggigiorno bisogna metterlo in croce come Gesù Cristo, no? E va bene. Ok.
Ecco qua,
a te, Anna, leggi.
Ecco qua. Allora, Gesù esorta i discepoli a non accumulare tesori sulla terra ma in cielo. Le vere ricchezze da accumulare, infatti, sono quelle spirituali, ossia le virtù, che siamo chiamati ad esercitare quotidianamente nel corso della vita terrena, per conseguire un giorno il bene imperituro ed immarcescibile della vita eterna, che i ladri non possono rubare, la ruggine deteriorare. Esaminiamoci dunque. Se diamo più importanza alla vita spirituale o a quella materiale, memori delle parole di Gesù. Dov'è il tuo tesoro? Là sarà anche il tuo cuore. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarme e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra. Passo al commento di Don Dolindo. Ecco, l'antica legge comandava un solo digiuno nel giorno dell'espiazione. In seguito se ne erano aggiunti degli altri. E i farisei digiunavano spesso per apparire uomini austeri, anzi si mostravano a bella posta in pubblico con il volto tetro, con il capo in disordine, con le vesti dimesse per averne gloria dinanzi agli altri. Gesù Cristo non condanna il digiuno, ma questa specie di digiuno, che era sazietà della propria vanagloria, e vuole che le opere di penitenza appaiano solo innanzi agli occhi di Dio, per averne da Lui la ricompensa. La preghiera è completata ed integrata dalla penitenza, e la penitenza più facile è il digiuno. Quando il corpo infatti non è aggravato, lo spirito è più libero e l'elevazione dell'anima in Dio è più facile. Ma il digiuno non era solo l'astinenza da alcuni cibi e il distacco dell'anima dai beni della terra. È il distacco dell'anima dai beni della terra. Si digiuna nel corpo per impedire che sia d'impaccio all'anima e si digiuna nell'anima per non impigliarla nelle reti delle cose terrene. Per questo Gesù soggiunge di non accumulare tesori immateriali e di non attaccarvi il cuore, poiché dov'è il tesoro, là essa si ferma e si impiglia. È 100 volte meglio essere liberi da quelle ricchezze che appesantiscono il cuore e che sono del resto tanto fallaci. Gli orientali solevano accumulare come tesori l'oro, l'argento, le pietre preziose, le vesti ricchissime, i tappeti, eccetera. Ora tutto questo, dice Gesù, è esposto alla rapacità dei ladri e dalla voracità dei tarli. È ricchezza che non appaga, perché dà un continuo timore di perderla e rende chi la possiede un affamato depositario oppure un disperato fallito. È più bello formarsi dei tesori di grazia nell'anima e cercare i beni eterni che nessuno può rapirci. Anche se il Signore ci ha dato le ricchezze materiali, bisogna tenerne lontano il cuore per non impigliarvisi. E invece di esporle ai tarli, ai ladri, al deperimento, bisogna mutarli in opere di zelo e di carità affinché diano un frutto eterno. A che cosa serve il grano che si accumula se non si panifica e non si semina? Sta ammassato come le pietre di rifiuto. Se poi è avvelenato dalla mescolanza di un tossico potente, allora cagiona la morte a chi lo panifica e lo mangia. Così sono le ricchezze. Quando non servono alla gloria di Dio o al bene, diventano grano infecondo e grano avvelenato, nient'altro. Il denaro ha valore in quanto circola e circolando ha potenza di acquisto. Se rimane sepolto in una cassa, che cosa serve? L'avaro non si accorge che accumulando diventa egli stesso il ladro delle proprie ricchezze, egli stesso il tarlo che le consuma in vano. L'avidità con la quale le accumula, sottraendole al proprio onesto e decoroso sostentamento, è un vero furto che consuma a suo danno. E l'inoperosità nella quale rimangono è un vero tarlo che le rode. Quante volte le oscillazioni del cambio o le improvvise crisi politiche hanno consumato patrimoni vistosissimi. Quante volte il terremoto, l'incendio o altre cause hanno consunto come tarli proprietà che sembravano incrollabili. E non sono tarli che rodono le ricchezze e anche le tasse, gli interessi, la vorace rapacità dei parenti scialacquatori, le insidie degli imbroglioni e la stessa inettezza amministratrice. Oggi specialmente nessun tesoro è sicuro, e nei rivolgimenti politici avviene tanto spesso che il ladro è il governo e il tarlo è il fisco. I titoli di rendita scadono, la moneta liquida si deprezza, l'inflazione può polverizzarla. Nei tempi dell'inflazione, chi aveva milioni si ridusse da un giorno all'altro ad avere decimi di centesimi. La ricchezza immobiliare può essere incamerata, la produzione propria requisita o confiscata, la stessa base aurea della moneta può sostituirsi, i grandissimi valori possono essere deprezzati dalle grandi carestie anche quando sono intatti. Insomma, tutte le ricchezze hanno questa caratteristica divinamente vera dataci da Gesù Cristo: il ladro che ruba e il tarlo che divora. Solo Gesù poteva, in due parole, caratterizzare l'economia finanziaria di tutti i tempi. Egli perciò ci esorta a volgere il cuore, i desideri dell'anima a Dio solo e ad illuminare tutta la nostra vita con questa luce ineffabile, che non può giammai farci deviare in aspirazioni fatue e in conseguimenti vani. La luce di Dio, la fede, la speranza dei beni eterni e l'amore di Dio solo, sopra tutte le cose, è quello che è l'occhio sano per il corpo. Se l'occhio è semplice, cioè se non è né presbite, né miope, né astigmatico, né in qualunque modo infermo, se non confonde le cose lontane o le vicine, e se non le vede in un angolo falso, allora tutto il corpo è illuminato, cioè diretto bene da questa ammirabile lampada. Se poi è infermo, allora tutto gli è velato e ottenebrato, e non percependo la luce sta nell'oscurità anche tra i fulgori del sole. Il paragone dato da Gesù è bellissimo, per mostrare che Dio solo è la luce della nostra vita, e il guardare Lui solo è l'indirizzo più bello della nostra attività. La mancanza di fede ci fa miopi per le cose lontane. La mancanza di speranza ci fa presbiti per le cose vicine. La mancanza di amore ci fa astigmatici per l'oggetto del nostro cuore. Non vediamo la realtà dell'avvenire eterno. Non vediamo la realtà di ciò che ci circonda. Non vediamo la realtà e diremmo il vero fuoco, la vera linea visiva di ciò che ci attrae. E praticamente siamo tutti nelle tenebre. Al contrario, con la fede vediamo i beni futuri, con la speranza discerniamo i veri lineamenti dei beni presenti, con l'amore di Dio vediamo Lui e le creature nel vero posto che hanno. Guardare Dio nella fede, nella speranza, nella carità, è l'occhi dell'anima. Guardarlo avendo l'intenzione pura rivolta a Lui solo e desiderando conoscerlo e glorificarlo è il riflettore che raccoglie le luci dell'infinito e le trasmette in infinito. Operare per Dio solo, volgere a Lui tutto il cuore, elevarsi nella meditazione, nella contemplazione delle sue grandezze, significa avere uno sguardo nuovo, una luce nuova che guida all'eroismo le potenze dell'anima, le infiamma di amore e le rende luce e fiamma di amore per gli altri. Ogni uomo si preoccupa di procurarsi un benessere materiale, una casa elegante, delle entrate sicure, delle comodità signorili, e fa spesso immensi sacrifici per riuscirvi, anzi, a volte compromette persino l'anima sua. Ma i beni materiali non allungano la vita, e tantomeno la rendono eterna. passano gli anni, i mesi, i giorni e tutto deve lasciarsi. È un pensiero terribile che dovrebbe renderci sapienti. Ci sono quelli che accumulano denaro, case, oggetti d'arte, gioielli, monete d'oro, libri rari e si attaccano a queste cose. Ma a che cosa servono? Dopo la morte vengono dilapidate dagli altri e non danno altra eredità che una tomba. Chi si attacca a queste cose si preoccupa solo di conservarle, non ha il cuore libero in Dio, non ha un carattere capace di resistere al male e posto nell'occasione cade nell'abisso del peccato o dell'apostasia. A volte si teme più la privazione dei beni materiali che la morte stessa e di fronte al pericolo di perdere la propria posizione si rimane titubanti e si ricorre a tutti i sotterfugi dell'opportunismo. È questa la vera causa dell'acquiescenza dei buoni alle prepotenze dei tiranni ed è la causa per la quale questi finiscono per prendere il sopravvento. Si giunge ad ogni viltà, si accettano le più empie sopraffazioni perché si teme il posto, si teme per la scuola, per l'avvenire materiale dei figli e si soggiace alle più turpi ed esiziali leggi anticristiane. Eppure basterebbe confidare in Dio ed affrontare con intransigenza assoluta l'impietà per costringerla alla resa. Oh mio Dio, oh eterna ed infinita grandezza, perché oggi le anime sono così poco desiderose della luce mistica e così incapaci di averla? Perché l'occhio dell'orazione è così offuscato e pieno di cispa da rendere tediosa la contemplazione delle tue grandezze? Perché non si posa proprio come un riflettore per raccogliere dall'infinito lo splendore che li illumina e che gli dona poi un fascio di luce, di intelligenza e di amore che glorifica Dio nell'ansietà dell'amore che in Lui si slancia? Perché è così infermo da non tollerare la luce e da non saper rimanere nei suoi raggi? Perché scambia i colori del cielo con quelli della terra, come gli occhi degli infermi di daltonismo, e non discerne più la bellezza dei riflessi eterni, fermandosi sulle misere luci delle creature? Perché l'occhio spirituale non si educa a vedere a poco la tua luce? Oh Signore, ridonaci la vista spirituale e fa che siamo attratti in te solo. Amen.
Facciamo un'altra parte musicale di chiamarci Claudio.
Ah, va bene. Sì. Ecco, adesso ci fermiamo per un breve momento musicale. A tra poco, Ave Maria. Grazie.
Bene, cari amici, sono problemi tecnici, ma saranno anche un po' cornuti questi problemi, perché non so, è strano, cioè la verità dà fastidio per quello che può essere contrastata, ma noi siamo abituati, non ci facciamo caso. Allora, la trasmissione, io ho ascoltato Don Dolindo, che naturalmente è un santo, per cui parla da santo, e subito si sente la differenza tra il parlare santo e il parlare non santo, ecco, è illuminante. E se la parola di Dio, che è luce, non illumina, vuol dire che è stata spiegata male. Se ci mettiamo dentro le nostre filosofie, le nostre teorie, le nostre mode, noi vogliamo falsare la limpidezza, la chiarezza, la purezza della parola di Dio, che non ammette neanche che si cambi un accento, iota, è un accento. Bene, Anna, c'è il fioretto?
Sì, che riguarda San Luigi, ecco, San Luigi Gonzaga, si era appuntato su un librettino la risoluzione di fare tutto il possibile perché ogni azione fosse buona e lo facesse camminare verso Dio. Egli era molto consolidato nella virtù e soprattutto nell'umiltà, che è il fondamento di ogni virtù. In nessuna virtù metteva maggiore impegno che nell'umiltà, e recitava ogni giorno una preghiera particolare agli angeli perché l'aiutassero a camminare per questa via regia, che essi prima di tutti menarono al fine di giungere ad occupare il posto degli angeli ribelli che caddero dal cielo all'inferno per la loro superbia. Per umiltà si esercitava volentieri i lavori faticosi, bassi e vili. Quando gli capitava di commettere qualche difetto, non si rattristava, poiché conosceva bene la miseria di cui è fatto l'uomo, ma diceva a se stesso: terra dedit fructum suum, la terra ha dato il suo frutto. Poi c'è un pensiero del beato Charles de Foucault: l'amore consiste non nel sentire che si ama, ma nel voler amare. Quando si vuole amare, si ama. Quando si vuole amare sopra ogni cosa, si ama sopra ogni cosa. Se accade che si soccomba a una tentazione, è perché l'amore è troppo debole, non perché esso non c'è. Bisogna piangere, come San Pietro, pentirsi, come San Pietro, umiliarsi, come lui, ma sempre come lui dire tre volte: io ti amo, tu sai che malgrado le mie debolezze e i miei peccati, io ti amo. Proporsi di pregare gli angeli perché ci aiutino nella pratica dell'umiltà, fondamento di ogni virtù.
Infatti mi sento anche di raccomandare una forte devozione agli angeli. Sono discreti, ma così presenti, ma una meraviglia, cioè le cose si incastrano praticamente come i puzzle, perché c'è una mano invisibile che le mette insieme. È commovente vedere l'assistenza dell'angelo, che però naturalmente non dobbiamo contristarlo, perché contristiamo il Signore, contristiamo la Madonna, contristiamo il nostro angelo custode, ecco, ma ecco, chiedere la grazia di essere anche noi gloria di Dio è l'uomo vivente, vivente nella grazia, colui che vive per il suo tesoro, che è Gesù Cristo. Bene, allora salutiamo i nostri cari ascoltatori e auguriamo a tutti quanti, ecco, di essere degli esempi di purezza e soprattutto non solo vestirsi da cristiani, ma non guardare neanche la televisione con quelle spogliazioni che ci danno il cattivo esempio. È una ladra in casa la televisione, è una corruzione in casa. Sì, ma devo sapere le notizie. Ma che notizie vuoi sapere? Peggio di così non si può andare avanti, no? Per cui il Signore purifica, castigaci, o il Signore ma salvaci, ci castigherà e non avremo più la televisione, che meraviglia. Probabilmente dovremo accendere il fuoco con la legna, dovremo tornare a far fatiche per guadagnarci il pane. Ecco, quello che hanno patito i nostri antenati, anche noi siamo troppo comodi, acqua calda, acqua fredda, gas, macchina, ascensori, e invece di umiliarci ci siamo insuperbiti perché ci sentiamo come Dio. Bene, adesso tornerete tutti quanti a vivere come i vostri avi che andavano a piedi o a dorso di mulo, altro che autostrade. Bene, santa giornata a tutti quanti da Claudio
e anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.